Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Parola del Signore. Vedete, la prima lettura ci parla di un giorno che verrà, in cui le cose finalmente saranno diverse. I profeti lo chiamano il giorno del Signore, in cui finalmente Dio si rivelerà, farà giustizia, e chi è malato avrà la salute, e chi è stato trattato ingiustamente riceverà la ricompensa. Ed è esattamente ciò che noi non insegniamo più. Noi non diciamo più ai nostri ragazzi che ci sarà un giudizio. E uno si abitua a guardare cosa me ne viene oggi, cosa... Invece questo testo dice, ma alla fine del tempo, che cosa resterà di tutta la vita, della vita tua, dei tuoi figli, di tuo nonno, di tutti quanti gli uomini? Quando sarà pesata la vita da Dio, quando Dio farà giustizia? Che cosa veramente varrà e che cosa sarà da buttare via di tutto quello che noi abbiamo fatto? Guardate che è una domanda bella, non è una domanda che fa paura, è una domanda che dà coraggio di guardare veramente la vita, di prendere ciò che vale e di buttare via la spazzatura. Invece il nostro tempo ci dice vivi nel presente, non guardare mai al domani, non pensare mai a dopodomani, è troppo lontano. Pensa al massimo a stasera, alle partite, a domani mattina, se proprio, ma mai, a fra un anno, fra due anni, se ti sposerai, cosa dirai a tuo figlio. Troppo lungo, breve, breve, immediato. Invece i profeti dicono la vita ha senso solamente se tu guardi lontano. Che qual è la tua vocazione? Cosa devi fare nella vita? E fatto che cosa resterà nelle generazioni che verranno? Qual è il dono che tu devi portare al mondo? Il profeta dice a chi è smarrito, dite coraggio, non temete, viene la vendetta perché Dio farà giustizia. Se uno è un malvagio, finalmente Dio toglierà la malvagità e la pagherà. Poi potrà anche perdonarlo, ma la pagherà prima. E Dio farà risplendere la bellezza. C'è una catecheta che io amo molto, una donna anziana che è morta di recente, mia mamma era stata una sua allieva come catechista, lei diceva che noi quando insegniamo la storia della salvezza ai bambini nella catechesi ci perdiamo nei particolari, e cosa ha fatto Mosè, cosa ha fatto Abramo, cosa ha fatto Giosuè, cose importantissime, bellissime. Lei diceva servono tre cose perché una persona capisca che Dio ha creato il mondo. Che la vita non è un caso, che la vita è nelle sue mani. Se hai un corpo, se hai una malattia, se hai un contro una... Dio viene da lui la vita. L'uomo è diverso dalla scimmia. La vita è nelle mani di Dio. C'è un centro della vita, Cristo che è venuto. E c'è una parusia, c'è il momento in cui Cristo si rivelerà e rivelare i pensieri dei cuori. C'è un inizio, c'è un compimento e c'è l'incarnazione. E vedete, se non è vero questo, allora è chiaro che noi siamo nella confusione, se non ha senso la globalità della storia, il dramma dei nostri ragazzi, dell'insegnamento, e che devo fare io se tanto non so a cosa serve vivere, cosa resterà? Sarò sempre nella confusione, perché se non c'è la giustizia, se non c'è la verità, se non c'è la bellezza, se non c'è il bene, se non c'è l'eternità, e fai quello che ti viene, fai quello che vuoi, tanto una cosa vale l'altra. Ed ecco che nel Vangelo si nota una cosa che diventa chiara a partire da questo, che la vita è incompiuta, che la vita è come qualcosa che gli manca qualcosa, c'è uno che è sordo e che è muto, non sente, non parla. Quante persone non sentono, se volete, anche spiritualmente, quanti mariti non sentono le mogli, quante mogli non sentono i mariti, quanti figli non ascoltano, quante persone non parlano mai, non hanno niente da dire, o per la loro timidezza, o perché non sanno che cosa debbono dire di importante nella vita delle persone che amano. C'è un'incompiutezza, la vita e, se volete, la presenza di Gesù fa subito capire una cosa, che questa incompiutezza o vuol dire che la vita è maledetta, la vita è incompiuta, quindi la vita è sbagliata, la vita non serve a niente, tu non sai parlare, non sai ascoltare, sei da buttare via, sei un relitto, sei oramai vecchio, non hai più il linguaggio del nostro tempo, sei da buttare via nella spazzatura. Noi ci sentiamo inadeguati a volte, anche il corpo ci fa sentire che la nostra vita non gira bene. Oppure c'è un'altra possibilità, la tua mancanza è una promessa, vuol dire che Dio deve ancora operare in te. È vero che a te ti manca qualcosa, è vero che non tutto va bene, ma perché? Perché la storia di salvezza non è ancora finita, perché Dio ancora ti deve portare più avanti e deve fiorire la tua vita, deve ascoltare, deve parlare, devi ancora incontrare un po' di più Cristo perché la vita fiorisca. C'è una scrittrice americana morta tempo fa, si chiamava Flannery O'Connor, cattolica e molto, molto libera. Una volta fu chiamata a scrivere da alcune suore una storia di una bambina che aveva metà del volto completamente sfigurato da un tumore, e lei all'inizio non voleva, perché diceva: queste sono le storie pietiste, le storie così dei cattolici, delle suore, eccetera. Poi pian piano accettò di vedere questa bambina e vedeva che aveva un sorriso sfolgorante, che aveva una pace interiore, aveva una forza, si mangiava i panini con una gioia incredibile, beveva felice, era più felice di tante persone sane che sono sane ma non sono mai contente. E lei cominciò a dire, lei rifletteva sul fatto che quel mezzo volto voleva dire che c'era una mancanza, una promessa, non era una maledizione, voleva dire che Dio avrebbe operato e portato nel suo paradiso, nella sua storia di salvezza, a compimento. La sofferenza non era segno che non c'era Dio nel mondo, era segno che Dio aveva cominciato la sua opera e doveva ancora portarla a compimento. Ecco Gesù allora che vede questa persona, le tocca gli orecchi, prende la saliva, tocca la lingua, e questa persona comincia a sentire e a parlare, comincia finalmente ad ascoltare le parole, comincia finalmente a parlare. Fra l'altro siamo nel territorio della Decapoli, sono le città pagane, Tiro, Sidone, Ippo, Gadara, Gerash, eccetera, sono le città pagane, perché Gesù non è stato solo nelle territorie ebraici, come dicono alcuni pseudostudiosi moderni, ma Gesù è stato in mezzo ai pagani e si è sentito che doveva parlare anche ai pagani perché era il figlio di Dio. Mi ha colpito un'espressione di un giovane catechista della parrocchia dove ero prima, ha scritto un articolo sul fatto che l'educazione nella famiglia deve dire delle proposte, delle cose belle. Lui diceva: perché un bambino parli bisogna parlargli, se tu non gli dai le cose lui non imparerà a parlare. Mi raccontava che già nell'antichità il faraone psammetico, lo racconta Erodoto, aveva preso due neonati e gli aveva detto: non parliamogli e vediamo cosa succederà. E siccome nessuno gli parlava, erano sordi, quindi non impararono a parlare e morirono. E poi anche Federico II, si racconta, e poi l'hanno fatto alcuni illuministi, hanno preso dei bambini e hanno smesso che i grandi gli parlassero, gli insegnassero la lingua, la fede, Dante, la filosofia, le cose belle, le montagne, il silenzio, la preghiera, e hanno detto: vediamo se la persona da sola può crescere senza che tu gli parli, anche se è sorda. Era, si racconta di Federico II, e questi due bambini mangiavano ma alla fine morirono perché non avevano la parola, non avevano imparato il gusto della parola. E questo ragazzo diceva: bisogna ascoltare una parola, devi sentire qualcosa di bello, qualcosa di grande. C'è un'espressione che mi ha sempre colpito, l'ho raccontata altre volte, quando ero giovane, Fra Roger Schutz, il fondatore di Tesè, che poi è stato ucciso, sgozzato da un farabutto, una volta da Giovanni Paolo II gli parlava dei giovani, gli disse con una dolcezza incredibile: santità, i giovani non sono cattivi, non sono vuoti, non sono indifferenti, e che nessuno li chiama a fare niente di buono, sono lì a perdere tempo perché a volte cosa bella che c'è. Basta che uno gli dica vieni e corrono, guardi quanti sono qui. L'esercito quest'anno tornerà a Roma a Natale, a Capodanno. I giovani, non appena c'è uno che chiama, che parla, che ti dice una parola, corrono. E poi c'è una parola da dire. Quando una persona ascolta una parola da Dio che è bella, che è per lui, gli viene voglia di parlare, di dire, di condividere, di raccontare ad altri. Sapete che ci sarà un sinodo adesso sulla nuova evangelizzazione e Paolo VI, è stato recitato questo testo all'inizio del documento iniziale, diceva: certo, gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri, per la misericordia di Dio, benché noi non annunziamo loro il Vangelo, ma potremo noi salvarci se per negligenza, per paura, per vergogna o in conseguenza di idee false trascuriamo noi di annunziare il Vangelo? Se noi non sentiamo che questa parola così grande ci è stata data per loro, potremo noi essere salvi se abbiamo tolto il pane della fede agli altri che ne hanno bisogno? Dio certo li potrà anche salvare, anche un disperato che si è buttato dalla finestra, Dio lo potrà salvare, ma potremo noi essere salvati se non abbiamo portato a Lui quel pane che gli avrebbe fatto vivere in maniera più ricca, più bella la sua vita? Ecco, questo sordo muto comincia a parlare, a raccontare, a dire, perché c'è una parola che gli è stata data, che gli è stata affidata. E alla fine Gesù dice in maniera semplicissima, quando vedono questa parola, gli dice: Effatà, apriti. È la parola del battesimo. Ognuno di noi, quando è stato battezzato, il sacerdote gli ha toccato le orecchie, gli ha toccato la bocca e ha ripetuto: Effatà, apriti. Sta per arrivare una creatura da Marina, da Emanuele. Quando sarà battezzata, il sacerdote toccherà le orecchie e dirà che si aprano, che possano, adesso è ancora piccolo, che possa ascoltare presto il Vangelo, che lo possa presto dire. La Chiesa riprende queste parole nel battesimo, le spiega. E alla fine, la conclusione di tutto, Gesù, le persone vedono e gli dicono: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Questo tempo che deve venire fa amare ancora di più la vita. Gesù comincia a servire le persone e comincia fin da adesso a mettere tutto il bene possibile in questa storia. C'è un autore ortodosso che poi è stato perseguitato dal comunismo nei primi anni della rivoluzione, Floreschi, un grande matematico, un grande scienziato, diceva ai suoi figli, quasi riprendendo queste parole, perché se la vita eterna è vera bisogna vivere bene il presente, diceva prima di morire, come un testamento spirituale, ai suoi figli: abituatevi, educate voi stessi a fare tutto ciò che fate in maniera perfetta, con cura e precisione. Che il vostro agire non abbia niente di impreciso. Non fate niente senza provarvi gusto, in modo grossolano. Ricordate che nel pressappochismo si può perdere tutta la vita. Siccome Dio è Dio, allora il gesto concreto, il gesto singolo, l'incontro con un malato, l'incontro con una professione, l'incontro del fidanzamento, diventano cose enormemente importanti, perché sono la storia della nostra salvezza, la storia della salvezza del mondo. Ecco, ci aiuti il Signore a camminare sapendo ascoltare una parola che ci svegli, che ci desti, e avendo una parola da dire al mondo, avendo una missione che Lui stesso ci affida a servizio del mondo intero. E così sia.